in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio, sono le 15.10 sulla Radio Vaticana in diretta. Nella seconda parte di questa trasmissione parleremo della giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo che si svolgerà domani ad Assisi con Papa Benedetto XVI, ma prima vogliamo andare a Pompei. Vogliamo infatti parlare dei crolli negli scavi di Pompei che purtroppo causa anche maltempo continuo. Continuano a funestare questo luogo patrimonio dell'umanità. Si è conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi la conferenza stampa con il ministro per i beni culturali Giancarlo Galan, il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto e il commissario europeo Hahn, sottosegretario per i beni e le attività culturali Riccardo Villari. Insieme al presidente della regione Campania Stefano Caldoro si sarebbero dovuti recare proprio in queste ore a Pompei per vedere di persona qual è la situazione di questo sito. La visita causa maltempo è stata rinviata al 7 novembre. Intanto siamo in linea con il sindaco di Pompei, Claudio D'Alessio, che saluto. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e lieto di sentirla.
Sindaco, ci ricapitola che cosa è crollato negli scavi negli ultimi giorni, facendo anche un po' un percorso a ritroso fino a un anno fa, ecco, a quando ci fu quel crollo di cui parlò poi tutto il mondo, la Schola Armaturarum.
Sì, a poco meno di un anno, dal 6 novembre dello scorso anno, stiamo registrando ulteriori crolli. Si tratta di muretti, sebbene di una certa importanza, sperando che non ci sia la preoccupazione maggiore e che non sia l'anticipo di crolli ancora più importanti, come è accaduto l'anno scorso per la Domus. Nelle ultime ore, mi riferisco in particolare a ieri, si è verificato un crollo. Si tratta di un muretto che delimita la necropoli esterna a Porta Ercolano, in via dei Sepolcri, e di un muro a contenimento di un terrapieno retrostante. Ovviamente questi crolli intervengono a distanza di 2 giorni da un altro crollo del muro di Porta Nolana. Ovviamente la situazione è delicata, sia per le forti piogge che anche oggi. Credo che sia stato questo il motivo che abbia fatto rinviare al prossimo 7 novembre la visita del ministro, del sottosegretario e del commissario europeo Hahn. Abbiamo preoccupazione noi a Pompei, una città nuova, come credo abbia preoccupazione il mondo intero per questo sito patrimonio dell'umanità che tarda a dare assicurazioni per effetto dell'uomo. Noi vorremmo che il governo intervenisse in modo serio a considerare che questo sito debba una volta per tutte essere attenzionato, messo in sicurezza.
Sindaco, ma perché si sbriciolano non solo strutture antiche ma anche muretti recenti innalzati per prevenire smottamenti di terreno?
Guardi, manca la manutenzione ordinaria. Sino a non molto tempo fa, all'interno degli scavi c'erano delle squadre di muratori che intervenivano nell'immediatezza di un pericolo. Lì c'è bisogno di personale, c'è bisogno di fondi, ma c'è bisogno soprattutto di un'attenzione che talvolta manca da parte di chi ha, le funzioni di governo dell'area. E questo è, insomma, si rinviano iniziative, si perdono soldi perché i progetti non vengono portati avanti, mancano le strutture per progettare, questo è il dramma.
Ecco, pare che non ci siano. Sì, prego.
E c'è, chiedo scusa, c'è soprattutto una, diciamo, una questione ridicola, quella di scaricare sempre su altri le responsabilità. Insomma, questo, allora, questo è quello che secca di più. Ci sarebbe bisogno di una chiara, diciamo, idea di chi è responsabile, chi deve provvedere, quali sono i soldi, eccetera. Questo è lasciato ad una grande confusione che porta poi in modo semplicistico a non far altro che scaricare sugli altri le responsabilità che credo siano proprie.
Ecco, proprio questa mattina è stato stabilito che l'Unione Europea sosterrà il rilancio del sito archeologico di Pompei con uno stanziamento di 105 milioni di euro. Lo ha annunciato proprio il commissario europeo per la politica regionale, Anne, in questa conferenza stampa che si è da poco conclusa.
E questo ci rasserena,
ecco.
ci rende felici, ma soprattutto far sì che questo stanziamento sia destinato esclusivamente a Pompei. Noi recentemente purtroppo abbiamo avuto l'illogica decisione di far sì che Pompei perdesse quella autonomia da sovrintendenza speciale, oggi è nuovamente unificata alla sovrintendenza di Napoli. E avvertiamo pure che dei fondi vengono trasferiti a Napoli senza sapere per fare che cosa, quando noi poi abbiamo queste esigenze quotidiane di messa in sicurezza.
Resti in linea, Sindaco D'Alessio. Abbiamo raggiunto in diretta Riccardo Villari, sottosegretario per i beni e le attività culturali. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
È soddisfatto di questi 105 milioni di euro che sono stati messi a disposizione dall'Unione Europea?
Abbiamo lavorato in questi mesi con questo obiettivo e quindi siamo soddisfatti oggi. Sappiamo che è l'inizio del percorso, però siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un buon lavoro tra più ministeri, con il livello comunitario, la Regione Campania e con il Comune di Pompei, che non dimentichiamolo è poi il rappresentante, il sindaco, il rappresentante di quella comunità.
Come verranno spesi questi soldi?
C'è un progetto in qualche modo approvato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali che individua dei capitoli. La prima spesa è la messa in sicurezza del sito da un punto di vista idrogeologico, un approccio sistematico che non è mai stato garantito in precedenza e questa è una cosa su cui insistere fortemente. Poi c'è il cosiddetto piano della conoscenza che consente un monitoraggio, un intervento programmato di recupero e di manutenzione partendo dalle tante domus, sono oltre 1500 le domus a Pompei, che devono essere tra cui devono essere individuate quelle che hanno necessità di un intervento prioritario. Poi c'è un altro capitolo dell'intervento che riguarda la fruibilità del sito da parte dei visitatori. Poi c'è tutto il capitolo che non riguarda questi 105 milioni che sono tutti per Pompei, esclusivamente per Pompei, sito archeologico. Poi c'è tutta un'altra partita che noi ci auguriamo si apra al più presto e che coinvolge gli altri enti territoriali e che significa tutta l'area esterna, per così dire, l'area del comune di Pompei per la quale con il sindaco abbiamo già avviato un ragionamento insieme alla regione, alla provincia, all'Unione Industriale di Napoli, insomma a tutti gli altri attori che ci auguriamo di coinvolgere in questo recupero e rilancio.
A Pompei mancano i tecnici e i restauratori per la manutenzione ordinaria, perché non se ne sono assunti di nuovi? Solo perché mancavano i fondi?
Progressivamente, purtroppo, quelli che sono andati in pensione non sono stati sostituiti. È vero che il personale forse non è sufficiente, quello specialistico, vorrei però ricordare che la soprintendenza di Pompei ha 351 dipendenti, la metà sono custodi esistono poi, ci sono archeologi, architetti e amministrativi, forse in un numero non sufficiente. Io credo che ci sia anche una questione riguardo la condizione in cui devono essere messi questi lavoratori per esprimersi al meglio, forse anche questo è un fatto proprio di organizzazione, perché io credo che il personale forse non è sufficiente, ma comunque c'è, così come ci sono anche le risorse, indipendentemente dai 105 milioni che arrivano, perché in cassa in questo momento a Pompei ci sono 40 milioni di euro. Una parte sono, è vero, impegnati per gare già effettuate, però è anche vero che quella parte di questi soldi che non sono impegnati in maniera irreversibile possono essere disimpegnati per far fronte alle emergenze, piuttosto che essere spesi per piccoli interventi, anche importanti, ma che non sono sistematici, i cosiddetti interventi di manutenzione a pioggia, che secondo me non sono prioritari.
Chi ha messo in piedi questo progetto, chi lo realizzerà di fatto e chi lo supervisionerà?
Allora, questo progetto parte dalla disponibilità dei fondi europei, quelli che sono destinati alle regioni per i progetti di attrattori culturali, i cosiddetti POIN. Sono circa 1 miliardo per quanto riguarda questi fondi per i beni culturali nelle regioni meridionali, da questi se ne sono tirati fuori questi 105 esclusivamente per Pompei. C'è un'intesa tra i due ministri, Fitto e Galan, a valle di questa intesa una convenzione sempre tra questi interministeriali, tra questi ministeri ed Invitalia, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico, che affiancherà e supporterà in qualche misura la soprintendenza di Pompei per quanto riguarda la cosiddetta assistenza tecnica. La stazione appaltante, cioè quella che materialmente gestirà i progetti, gestirà le gare di appalto conseguente ai progetti, rimane la soprintendenza di Pompei, la cui azione con queste iniziative è stata rinforzata, ma non perde assolutamente le sue prerogative.
Claudio D'Alessio, sindaco di Pompei, a nome della cittadinanza e alla luce di quanto ci riferisce il sottosegretario Villari, cosa si sente di chiedere al Ministero?
Beh, io intanto c'è un piacere salutare il sottosegretario e ringraziarlo, perché devo registrare, così come registra l'intera amministrazione, una particolare attenzione soprattutto nell'ultimo periodo, anche grazie, ripeto, del coinvolgimento del sottosegretario che ha avuto la delega a trattare le questioni di Pompei, e l'impegno, che l'impegno non cessi, che si continui a considerare la città di Pompei, il sito archeologico di Pompei, come patrimonio del mondo, ma soprattutto patrimonio particolare del nostro paese. Pompei è sicuramente l'occasione giusta anche per trainare l'economia locale, l'economia regionale e perché non nazionale. Che ci sia quindi la conferma di questo impegno e che presto si giunga definitivamente a mettere in sicurezza uno dei siti, oltre che più grande al mondo, più bello del mondo.
Villari, quando inizieranno i lavori?
Diceva il commissario Hahn, io lo confermo, noi stiamo lavorando a carbon battente affinché si inizi, se non la fine dell'anno, appena l'inizio del prossimo, diciamo i cantieri aperti in qualche misura. Questa è la speranza.
Mi risulta che il commissario europeo Hahn abbia detto che i lavori a Pompei sono programmati per i prossimi 4 anni, ma lui è sicuro che non basteranno questi soldi e che quindi sarà necessario prevedere ulteriori finanziamenti per andare avanti. E allora dove bisognerebbe trovarli?
Innanzitutto forse bisognerebbe spendere meglio quelli che già ci sono. La soprintendenza di Pompei ogni anno può contare su circa 25 milioni di euro che derivano dai 2 milioni e mezzo di visitatori. Sono cifre e soldi che gestisce direttamente, perché appunto è una soprintendenza speciale ed autonoma, e non mi sembra poco, avendo poi il personale ed altro che è garantito dal Ministero. Quindi vorrei dire che sarebbe già importante avere la capacità di spesa, di spendere questi 25 milioni presto e bene, e già sarebbe una sufficiente quantità di risorse. Ci sono privati che concorrono, ad esempio proprio ultimamente abbiamo presentato a Pompei i lavori per il recupero di un'antica conceria pompeiana da parte dell'Associazione dei Conciari, che hanno voluto in questa maniera contribuire. Ci sono aziende, pool di aziende, consorzi francesi e anche americani che vogliono investire, e noi ci auguriamo che nel prossimo decreto sviluppo, quanto il ministro Galan ha voluto affermare in ordine ad alcune incentivazioni fiscali, venga recepito e quindi possa ancora di più incentivare la disponibilità ad utilizzare risorse di privati. Insomma, io credo che il problema non siano le risorse, devo dire la verità, il problema non sono le risorse. Tenga conto, ed è un dato ultimo, che ci sono circa 500 milioni di euro in questo momento che sono come residui, soldi non spesi da parte di tutte le sovrintendenze e le direzioni regionali. Cioè, voglio dire, le risorse forse non è l'unico problema, perché insomma in fondo i soldi ci sono, deve essere velocizzata la spesa, deve essere garantito il personale per poter spendere questi soldi, però bisogna anche, secondo me, avere una visione maggiormente manageriale.
Ma perché dove vanno a finire allora questi soldi? Cioè, li si sprecano, mi viene da dedurre, in che cosa?
Non vengono spesi.
Perché i progetti non ci sono? Perché i progetti non ci sono?
Perché non c'è tante volte, i problemi sono più di uno naturalmente, e vorrei anche precisare che adesso parliamo delle dolenti note, ma ci sono anche le note positive.
Ci arriviamo, sì.
E questo è un dato. Però ci sono, forse non tutti hanno una capacità progettuale adeguata, il personale di cui dispongono le sovrintendenze non sempre è appunto adeguato per poter portare avanti tutta la parte amministrativa, e poi c'è anche da dire che le opere di cui parliamo, di restauro, di recupero, di manutenzione, non sono semplici da effettuarsi, e quindi la spesa è anche un po' più lenta. Però adesso ci stanno dei dati che ci devono far riflettere in ordine a questa quantità notevolissima di risorse non spese.
Forse non tutti sanno che ci sono ben 22 ettari di area a Pompei ancora non scavati.
Esatto. Allora,
mi viene da pensare che scavare questa parte non è tra le priorità a questo punto.
Questa è una valutazione, devo dire, più scientifica. Pompei insiste su oltre 60 ettari, i due terzi sono emersi e ce n'è una parte, come lei ricordava, che è ancora sepolta. Adesso la valutazione su come, quando e in che modo far emergere tutto è una valutazione di tipo scientifico. Io credo sia interessante procedere, ma probabilmente non è questa la priorità. La cosa più importante, secondo me, visto già quello che è emerso, è metterlo in sicurezza. Tanto, grazie a Dio, abbiamo visto che questa modalità di conservazione, chiamiamola così, ce la consegna in condizioni buone.
Ma perché Pompei è sprovvista di un piano di restauro complessivo? Almeno lo è stata finora.
Guarda, le priorità...
Chi ci doveva pensare, insomma?
Ma guarda, la sovrintendenza è autonoma e speciale, e la sovrintendenza è quella che in qualche modo organizza il lavoro e stabilisce le priorità di intervento e fa le gare e gestisce i soldi. Lo dico questo perché mi rendo conto, dalla discussione che si è aperta in queste settimane, che non è ben chiaro che l'autonomia consiste in questo. Non è il Ministero, diciamo l'autorità politica, che fa gli appalti, stabilisce le linee di intervento all'interno. Ecco, noi dobbiamo creare le condizioni affinché le sovrintendenze possano lavorare al meglio, garantendo le risorse economiche, garantendo il personale nonostante tutte le difficoltà. E ricordo che è la prima volta che c'è un'inversione di tendenza del governo in questo ambito, perché è la prima volta che il nostro Ministero non subisce tagli e vengono anche incrementate il personale, perché ci saranno 20 assunzioni su Pompei, ma ce ne sono altre 150 che sono state previste e assicurate dalla legge di stabilità, che consentiranno di coprire alcuni punti posti vuoti in organico. Quindi, diciamo, io personalmente lo ritengo insufficiente quanto è stato fatto fino ad oggi. Mi sorprende, ecco, posso dirla così. Mi sorprende che non sia stato messo in campo un progetto sistematico di recupero del sito, secondo me prioritario, come il Consiglio Superiore ha affermato. Quello che si è fatto prima bisognerebbe chiederlo, con tutte le responsabilità, che è anche giusto e correttamente, è giusto e corretto che le istituzioni che sopravvengano si prendano anche quelle di chi le ha precedute, però mi viene anche da pensare, quando vedo rappresentanti delle istituzioni, che rispetto a questi episodi gravi sicuramente, ma che c'erano già stati nel passato, che hanno governato Pompei senza mai avere un approccio della messa in sicurezza del sito, ecco, allora mi verrebbe da chiedere: diteci cosa avete fatto per evitare queste cose, così noi sappiamo di partire avvantaggiati.
Villari parlava allora di queste nuove assunzioni di tecnici, ci conferma precisamente il numero e dentro quando
allora,
saranno assunte?
Saranno 20, io spero sempre che possano diventare 25, ma atteniamoci a 20, saranno architetti, archeologi ed operai, erano stati previsti dal decreto di marzo che era arrivato poi ad approvazione definitiva a luglio, erano stati con le manovre intervenute ad agosto, si erano avuti dei dubbi interpretativi che noi abbiamo fugato, quindi sia all'interno della legge di stabilità che viene approvata entro la fine dell'anno, ma nel decreto sviluppo che sarà approvato da qui a qualche giorno, noi ci auguriamo, sì, diceva oggi il ministro Galan nel prossimo Consiglio dei Ministri, noi abbiamo inserito ancora una volta, superando il dubbio interpretativo, d'intesa con il governo e con il tesoro, la norma che consentirà l'assunzione di queste 20 unità immediatamente. Quindi, quando dico immediatamente, potrebbe essere anche nel giro di 10 giorni, 2 settimane.
Io la ringrazio, sottosegretario Riccardo Villari, per essere stato con noi ed averci aggiornato su questa situazione. Buona visita a Pompei il prossimo 7 novembre e buon lavoro.
Esatto. Grazie, saluti a voi, gli ascoltatori e al sindaco. Grazie.
Sindaco D'Alessio, ancora con noi?
Sì, l'ascolto.
Allora, i visitatori, nonostante tutto, sono aumentati del 15% negli ultimi 2 anni a Pompei, tra cui 80% stranieri. Lei come si spiega questo incremento? Si tratta solo di curiosi?
Beh, non solo di curiosi, ma anche perché, insomma, ripeto, il sito di Pompei è quello più interessante, insomma, perché conserva, diciamo, è riuscito a conservare un'intera città, quindi c'è molto interesse a visitarlo. Sicuramente una parte di questa percentuale è di curiosi che sono intervenuti per capire un po' che cosa sta succedendo, insomma, questo sicuramente. Ovviamente a noi fa molto piacere, è una risorsa il turismo. E per questo motivo che una fonte inesauribile di ricchezza come il sito archeologico non può non avere quell'attenzione di cui diceva il sottosegretario, che di cui noi tutti ovviamente speriamo che il governo non cessi mai di attenzionare.
Grazie a Claudio D'Alessio, sindaco
grazie
di Pompei, buon lavoro.
Saluti di nuovo.
E
di
molti
nuovo.
Auguri.
Grazie, saluti anche a tutti.
Abbiamo in linea Giorgia Leoni, presidente della Confederazione Italiana Archeologi. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori, salve.
Allora, il caso di Pompei balza le cronache internazionali, ma ci sono purtroppo in Italia casi analoghi di cui magari si parla poco. Allora, l'archeologia in Italia, mi chiedo, è una risorsa o un problema?
Una domanda da $1 milioni. Ma dunque da archeologa non posso che dirle che è una risorsa per tantissimi motivi, in primo luogo per gli archeologi, perché è fonte di lavoro e occupazione per migliaia di giovani e non giovani, e poi lo è, diciamo, se riuscissimo ad organizzarci un po' meglio anche per tutto quello che comporta l'archeologia. Sentivamo appunto il sindaco di Pompei che diceva che nonostante tutto il numero dei visitatori è aumentato, quindi questo significa turismo, significa un'economia che è legata a tutto il mondo archeologico e a tutto quello dei beni culturali, poi, diciamo, volendo fare un discorso ancora più allargato. È chiaro che il caso di Pompei balza agli occhi perché è un luogo unico in qualche modo, no? Per tutta una serie di aspetti, e soprattutto perché, come ascoltavo prima anche dal sottosegretario, è appunto una sovrintendenza autonoma. In merito a questo io però volevo un momento, come dire, ricordare che per diverso tempo c'è stato un commissario a Pompei e quindi è stata commissariata la sovrintendenza archeologica, quindi, diciamo, forse gli interrogativi e il mea culpa che chiedeva il sottosegretario dovrebbe essere fatto anche dalla struttura commissariale, che evidentemente non è riuscita di concerto con la sovrintendenza a risolvere tutta una serie di questioni, anche perché il vero problema che riguarda Pompei è che poi possiamo estendere grosso modo a molti altri siti più o meno grandi, più o meno famosi come Pompei, è quello del della manutenzione, della programmazione di una manutenzione che non sia soltanto la risoluzione dell'emergenza, ma che sia una programmazione a lungo termine, con fondi stanziati per diversi tipi di interventi, con un personale tecnico che è quello delle sovrintendenze, che oggettivamente negli ultimi anni si sta assottigliando sempre di più. Ora sentivamo dal sottosegretario Villari che sono previste queste 20 assunzioni. Certo, le 20 assunzioni tra architetti, archeologi e operai fanno un po' sorridere, perché di certo non saranno soltanto quelle le assunzioni che risolveranno la situazione a Pompei o nelle altre sovrintendenze, dove la situazione è analogamente grave. Perché? Perché negli ultimi 10 anni c'è stato comunque un taglio eccessivo dei fondi, perché il personale non è stato rinnovato, perché non è stata assunta forza giovane che comunque si è formata in maniera diversa probabilmente anche dagli attuali funzionari, che sono comunque tutti tecnici preparati, che tra l'altro reggono sulle proprie spalle la tutela del territorio. E in merito a questo io, sempre diciamo un po' in polemica con quello che diceva il sottosegretario, c'è in corso una grande polemica per esempio sui rimborsi della benzina ai funzionari, che ad oggi vanno a fare sopralluoghi e spese loro, e addirittura non essendo neanche coperti dal punto di vista assicurativo, per cui non è vero che non ci sono stati tagli, e questo significa che a Roma per arrivare nelle zone coperte dal mezzo pubblico o si va a piedi o si va con i mezzi pubblici, ma in Emilia Romagna fanno i sopralluoghi in bicicletta.
Sì.
Insomma, lei capisce, sono zone in Italia dove la tutela si fa attraverso un controllo capillare del territorio. È chiaro che tagliando la benzina, che sembra una cosa
sembra sciocca, banale, invece
però è quello, e in più non è soltanto una questione di rimborso economico, ma è anche una questione di copertura assicurativa, cioè se succede qualcosa durante il sopralluogo in teoria non si è coperti, e quindi è questo per fare diciamo un discorso più allargato poi a quello
certo.
che è il punto di vista solo di Pompei, che è ovvio che balza molto più agli occhi per la,
sì.
per la fama che giustamente.
Credo ci sia anche un discorso, quando si parla di archeologi, di necessità di un riconoscimento professionale che ancora manca.
Esatto, perché sì, assolutamente sì, e noi infatti come associazione professionale sin dall'inizio puntiamo al riconoscimento, perché ad oggi c'è una grande confusione, non c'è un albo, e di questo noi siamo ben contenti, perché ormai non sarebbe più una struttura, oltre che non più al passo con l'Europa, ma è una struttura diciamo desueta, vecchia, e che imbriglierebbe una professione che tra l'altro si sta evolvendo velocissimamente, che si è evoluta negli ultimi 20 anni in maniera notevole anche rispetto appunto a colleghi che hanno 10-15 anni in più di me. La professione è molto cambiata, noi oggi lavoriamo prevalentemente su committenza privata, mentre all'inizio lo sbocco post-universitario era o nel ministero o nell'università o negli enti di ricerca. Oggi non è più così, oggi siamo a tutti gli effetti liberi professionisti senza quel riconoscimento, e quindi tutta una serie di problemi, dalla paga giornaliera che se piove non si lavora e quindi non viene percepita, a tutte quelle che sono le problematiche legate alla malattia, alla maternità, ai contratti che generalmente non vengono applicati. Noi siamo tutti generalmente a partita IVA, quindi ci sono dei problemi anche economici di gestione, perché ovviamente un libero professionista che ha partita IVA generalmente viaggia su importi di un certo tipo che gli permettono di coprire poi quelle che sono le
certo.
spese della partita IVA. Purtroppo per gli archeologi molto spesso non è così, perché i pagamenti sono dilazionati sia con lo Stato che per la committenza privata, perché le gare d'appalto sono fatte al massimo ribasso, e la cosa su cui si spende meno è l'archeologia, perché appunto la professione non è tutelata, e quindi ovviamente è quello su cui si ribassa di più a livello di gara d'appalto. Quindi le problematiche sono molto aperte e molto 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 ampie.
Certo.
Quindi
Leoni, per tornare a Pompei e per chiudere poi questa pagina, ecco, alla luce di questo finanziamento europeo di 105 milioni di euro, lei si ritiene soddisfatta a nome degli archeologi, e che scenari intravede insomma per questo sito?
Guardi, sì, è chiaro che probabilmente sì, certo, forse una delle poche volte in cui vengono stanziati fondi così specifici per un sito. È chiaro che
è il primo caso al mondo in cui l'Unione Europea interviene direttamente.
No, assolutamente. Io trovo anche un po' grave che si arrivi anche in questo caso ad un sollecito europeo per risolvere una situazione che comunque è da qualche tempo che è in difficoltà. Quindi è chiaro che non possiamo che essere contenti della decisione di questo stanziamento. Quello che io continuo a domandarmi è che cosa succederà dopo, cioè quando questi soldi saranno finiti, se non si crea una filiera e una struttura che Pompei continui comunque a godere di una manutenzione. Pompei, come tutto il resto delle soprintendenze, delle aree archeologiche, dei siti, di una manutenzione programmata, cioè di qualcuno che decida cosa è l'intervento, quale sia l'intervento.
Perché si fa così fatica a pensare ad una manutenzione programmata?
Sicuramente è una questione legata alle lungaggini burocratiche, alla difficoltà anche delle soprintendenze di avere personale tecnico che si possa occupare cioè oggi il funzionario sbriga tantissime pratiche amministrative dovendo stare dietro a tantissime situazioni e fronti che si aprono, però sicuramente definire che invece di scavare, per esempio, si faccia intanto la conservazione e la tutela e il restauro di quello che già è fuori, sicuramente questa è una delle priorità, ecco.
Benissimo, io la ringrazio Giorgia Leoni, presidente della Confederazione Italiana Archeologi, a risentirci, buon lavoro e molti auguri.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
Oh, Saranno circa 300 gli esponenti delle varie fedi mondiali che domani ad Assisi si uniranno al Papa nella città di San Francesco per riflettere, dialogare e pregare per la pace e la giustizia nel mondo. Quest'anno ci saranno anche rappresentanti di non credenti. Oggi in Vaticano, nell'aula Paolo VI, il Papa si è soffermato sul titolo dell'incontro interreligioso in programma domani ad Assisi: Pellegrini della verità, pellegrini della pace. Fu Giovanni Paolo II 25 anni fa ad inventarselo, per così dire. Oggi Papa Benedetto XVI, tornando sul titolo dell'incontro, ha detto che questo titolo vuol significare l'impegno che vogliamo solennemente rinnovare insieme con i membri di diverse religioni e anche con uomini non credenti, ma sinceramente in ricerca della verità, nella promozione del vero bene dell'umanità e nella costruzione della pace. E ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, José Rodríguez Carballo, ha questa mattina, rivolgendosi al Papa, ha ricordato proprio l'impegno del Pontefice per la pace. Ha detto: grazie perché lei ci ricorda, Santità, che la pace è inseparabile dalla verità e che per non averla ancora raggiunta dobbiamo sentirci in cammino, pellegrini. Grazie perché ci ricorda che la pace è un impegno che dobbiamo assumere tutti e che la violenza non può essere giustificata con il nome di Dio e della religione. Questo pomeriggio ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, il priore della comunità ecumenica di Bose, Enzo Bianchi, offrirà una riflessione, una lectio magistralis, proprio in preparazione alla giornata di domani. Allora, priore Enzo Bianchi, com'è opportuno preparare a questo importante avvenimento di Assisi?
Ma certamente è opportuno prepararsi con una riflessione e con una presa di coscienza di questo evento voluto da Benedetto XVI, che è un evento in cui gli uomini si mettono insieme, sono come radunati, appartenenti a diverse religioni oppure non credenti, per riflettere sulla pace, per riflettere sul rispetto reciproco, per riflettere sulla loro ricerca di Dio, in qualunque modo essa venga fatta, ma se è autentica, se è secondo la coscienza, è sempre un cammino che può essere significativo per l'umanizzazione ed è sempre un cercare Dio.
Ecco, lei ha già colto le parole chiave dell'edizione di quest'anno, parlando di autenticità e di cammino. Il titolo è infatti Pellegrini della verità, pellegrini della pace. Come ha colto la scelta di mettere l'accento proprio su questa ricerca della pace che passa attraverso il mettersi in cammino insieme, attraverso il disporsi con cuore sincero?
Ma questo è decisivo, perché non ci può essere ricerca della pace se c'è la menzogna, se in qualche misura nell'uomo non c'è questa sete forte di verità, di autenticità, di essere sempre dei cercatori senza orgoglio e senza autosufficienze. Poi sappiamo quanto Benedetto XVI tenga presente la verità accanto alla carità, dunque anche accanto alla pace. Mi sembra che questo sia decisivo ed è un'occasione di approfondimento per tutti, perché in qualche misura la ricerca della pace deve passare con un approfondimento interiore, senza il quale tutto diventa solo sloganistico e non diventa davvero un cammino umanizzante, umano, autentico.
Quale segnale per le chiese, per le altre religioni e per i non credenti il fatto che Benedetto XVI abbia scelto di andare ad Assisi?
Ma certamente Benedetto XVI sa che ci sono dei cristiani che soffrono dell'intolleranza a causa del fanatismo religioso in Egitto, in Pakistan, in tanti altri paesi, in Cina, Dunque è anche la richiesta a tutti di non solo di una tolleranza, ma di un rispetto reciproco, che il nome di Dio non venga strumentalizzato in violenza e in aggressività. Questo è un messaggio per tutti gli uomini.
Perché le religioni possono contribuire alla costruzione della pace?
Ma secondo questa logica dell'evento attuale, sia le religioni, ma anche gli uomini che non sono religiosi e che pur tuttavia hanno una ricerca di approfondimento della propria coscienza, che vogliono il bene dell'umanità. Insomma, tutti gli uomini, per noi cristiani, avendo in loro impressa l'immagine e la somiglianza di Dio, se sono obbedienti a questa immagine data loro del Creatore, anche se non conoscono il nostro Dio, l'unico vero Dio, quello di noi cristiani, tuttavia proprio per questa immagine deposta in loro possono fare dei cammini di ricerca della verità della pace. Quindi è quello, insomma, che ci accomuna e che ci fa stare in questo pellegrinaggio verso una meta che ci sta davanti, che ci precede e sulla quale certamente ci attira il nostro unico Dio.
Nel titolo di questa giornata la preghiera è stata, come dire, anticipata dalla volontà di riflessione. Come giustifica questa scelta?
Ma io credo che si può stare insieme per pregare e ognuno deve pregare secondo i suoi riti, secondo la sua preghiera, secondo il suo cuore. Una preghiera comune non ha senso, almeno noi oggi non siamo capaci di pensarla, perché delle formule comuni sarebbero innanzitutto non rispettose della fede, del rito, della preghiera, della liturgia di ciascuna via religiosa, e poi in qualche misura favorirebbe una forma di sincretismo, potrebbe portare a pensare che tutte le religioni si equivalgono. Io credo invece che sia importante che ognuno rispetti la preghiera dell'altro, come già avviene ogni giorno. Noi non ce ne rendiamo conto, ma quando noi cristiani andiamo in chiesa, altri poco lontano pregano nella moschea, altri un po' più lontano nella sinagoga, altri in altri templi di preghiera. Noi dovremmo aver coscienza di questo e chiedere al nostro Dio di radunare queste preghiere, di accogliere queste preghiere e sentire una profonda solidarietà di mendicanti presso Dio. Questo dovrebbe rallegrarci, che degli uomini preghino con vie diverse, con conoscenze diverse, con vicinanza alla verità diverse, ma tutti insieme siamo mendicanti, cerchiamo e preghiamo. Quindi non solo rispetto, ma rallegrarci. A me viene in mente il rabbino del secolo scorso di Livorno, il quale diceva che quando sentiva suonare le campane delle chiese cristiane, lui innalzava la preghiera a Dio e diceva: Dio, esaudisci anche la loro preghiera. Dovremmo avere tutti un cuore così, senza sincretismi, senza ambiguità.
Cosa si aspetta in sostanza dalla giornata di domani?
Io mi aspetto ancora una volta l'affermazione del rispetto gli uni degli altri e che mai la religione sia strumentalizzata per fini di violenza o fini politici.
Grazie, priore.
Prego.
Sono le 15.54 sulla Radio Vaticana in diretta, è il momento di aggiornarci sullo stato del traffico e della viabilità nella capitale. Dal servizio Luce Verde della Polizia Municipale, il funzionario Roberto Masci, eccoci qua, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito che abbiamo su Piazza Triana traffico molto intenso a partire da oltre Piazza dei Tribunali in direzione di Piazza Pia, anche a seguito sia per il traffico intenso che per la cerimonia che si svolgerà oggi pomeriggio presso la Basilica di San Pietro, che ce l'ha per inerente alla beatificazione per il 20° anniversario di beatificazione del Beato Kolping nell'Aula Paolo VI. Ci saranno possibili percussioni di traffico con relative chiusure all'occorrenza per i partecipanti e per fare affluire le persone presso il Vaticano stesso. andiamo oltre, abbiamo ancora dei rallentamenti sulle via Cavour e sulla tangenziale a seguito dei lavori, nel tratto di via La Spezia, piazza San Giovanni, a seguito di un nuovo cambio di viabilità all'altezza di via Faenza. È stato chiuso per la circostanza il quarto fornice monumentale in direzione di Piazzale Appio partendo da Piazza San Giovanni per consentire questi lavori inerenti alla metropolitana C. Questo è quello che abbiamo al momento. Più ci segnalano adesso anche un incidente sulla via Ostiense di fronte alla prefettura a seguito di una macchia d'olio in direzione fuori di Viale Marconi, per cui raccomandiamo la massima prudenza per i cittadini che transitano in quell'area, che può verificarsi altre all'occorrenza. Ci sono già le nostre pattuglie sul posto che stanno deviando il traffico.
Grazie a Roberto Masci, buon lavoro.
A lei.
A risentirci, mi raccomando, pazienza e molta prudenza in questi casi. Io ringrazio Gustavo Messina alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Tra 3 minuti e mezzo circa il flash news in lingua francese e inglese. Noi ci risentiamo domani pomeriggio alle 15:10 per seguire in diretta la giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo con Papa Benedetto XVI ad Assisi. Buon pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo.